Allora, salto un pezzettino perché non ce la facciamo, secondo me. Salto la memoria. Poi se facciamo in tempo dopo la riprendiamo. Allora, la mente può essere raffigurata come la ruota di una bicicletta, con il mozzo al centro e i raggi che portano verso il cerchione. Il cerchione rappresenta tutto ciò di cui possiamo diventare consapevoli, cioè i nostri pensieri, i sentimenti, sogni e desideri, i nostri ricordi, le percezioni del mondo esterno e le sensazioni del corpo. Il mozzo, cioè la parte interna della ruota, da dove partono i raggi, è il luogo interno della mente da cui diventiamo consapevoli di ciò che accade intorno a noi. Fondamentalmente è la corteccia prefrontale, che contribuisce a realizzare l'integrazione tra le diverse parti del cervello. Allora, al centro abbiamo il mozzo, cioè la corteccia prefrontale, che ci permette di conoscere tutte le cose di cui noi possiamo essere consapevoli. Quindi abbiamo detto percezioni, ricordi, pensieri, emozioni, sogni, sensazioni corporee. Ognuna di queste cose determina un modo in cui noi vediamo un evento. Cioè un evento che può accadere a un bambino spesso muove un ricordo di quell'evento, che per esempio gli può muovere paura, muove dei pensieri, muove delle emozioni, può muovere delle sensazioni corporee, può muovere dei sogni o delle immagini, delle immaginazioni. Talvolta si rimane bloccati su un punto del cerchione, invece di percepire il proprio mondo dal mozzo, integrando e dirigendo l'attenzione anche su altri punti. Ne deriva una difficoltà a cogliere, questa è una cosa molto importante, allora aspettate, Mindsight vuol dire vedere la mente, vista sulla mente. Cioè sviluppare una consapevolezza rispetto a che cosa noi sentiamo e a che cosa pensiamo. Se ci succede una cosa, noi possiamo sviluppare in base a quella cosa un pensiero, per esempio, o una sensazione. Un pensiero può essere non vado bene, o una sensazione corporea. Cioè una sensazione di attivazione, di morsa allo stomaco. Se rimaniamo bloccati su quella parte del cerchione, quella parte del cerchione diventa il nostro modo di leggere tutta la realtà. E spesso non riusciamo a vedere che possiamo fare tanti altri pensieri e vedere le cose in tanti altri modi. Ne deriva una difficoltà accogliere la differenza tra il sentirsi e l'essere, e quindi una conseguente considerazione di uno stato temporaneo come un tratto permanente che definisce la persona. Se a me è successa una cosa e mi sono sentito inadeguato, questo non vuole dire che io sono una persona inadeguata. Però molto spesso, se rimaniamo bloccati lì, anche su un evento specifico, questo è uno dei motivi per cui gli psicologi spesso vanno a prendere gli eventi traumatici, perché dagli eventi traumatici poi partono dei pensieri o delle emozioni che rimangono bloccate, e rimanendoli bloccate determinano il modo che noi poi costruiamo di pensare a noi stessi. Quindi cominciamo a pensare che un sentire che può essere totalmente temporaneo diventa un essere stabile, un modo nostro di essere. La vista della mente, la mind sight, non ci fornisce soltanto una soluzione a momenti di emergenza, ma permette una trasformazione progressiva delle attivazioni neuronali che si sono bloccate su uno di questi punti e quindi delle nuove connessioni. Cioè, indirizzando la nostra attenzione, possiamo passare dall'essere influenzati da fattori interni ed esterni a noi, esterni a noi, all'influenzare noi stessi quei fattori. Allora, prendiamo un esempio che ho preso dal libro, il caso di Jason. Jason aveva sviluppato, non riusciva più a dormire nel letto perché aveva paura che le pale del ventilatore si staccassero e gli cadessero sulla testa. Quindi i genitori avevano provato in tutti i modi di convincerlo, gli avevano fatto vedere che non si staccavano, l'avevano razionalizzata, l'avevano rassicurato, ma la sua paura era sempre lì. Allora, nel costruire il cerchione, si è cercato di fare vivere a Jason altre possibili sensazioni, per capire che partendo dal centro la sua attenzione può pensare che le pale del ventilatore si staccano, però può anche pensare che oggi ha scavato una buca, può anche pensare che ha sonno, può anche pensare che la mamma e il papà lo proteggono e che quindi non lo metterebbero mai in una situazione di pericolo, può anche pensare che è andato a pesca col papà, o può anche pensare che può ridurre la tensione del corpo attraverso un rilassamento o attraverso una respirazione. Se noi diamo al bambino tante possibilità e gli insegniamo a capire che si può reindirizzare l'attenzione della mente esercitandosi, perché questo lo possiamo fare anche noi, cioè che possiamo reindirizzare l'attenzione della mente, e reindirizzando l'attenzione della mente noi costruiamo degli altri circuiti neuronali e costruiamo degli altri collegamenti. Quindi quando noi pensiamo alle pale del ventilatore, invece di pensare soltanto ho paura, non posso dormire, possiamo pensare tante altre cose. Aiutiamo il bambino a sviluppare delle abilità cerebrali aggiuntive che gli lo possono aiutare. Se ci abituiamo a lavorare in questo modo, impariamo una cosa importantissima, che noi possiamo lavorare sulla realtà. Cioè noi possiamo imparare a conoscere la realtà e a padroneggiarla, non a subire la realtà e a rimanere bloccati in alcune visioni della realtà. Questo è un esercizio che potrebbero fare anche gli adulti, no? Cioè, se voi prendete questa slide, no? E ci mettete, prendete un vostro problema, una vostra difficoltà, potete mettere dei pensieri, delle emozioni che riguardano il problema ma che anche non riguardano il problema, Potete mettere i vostri sogni, potete mettere delle sensazioni corporee, come cambiano le sensazioni corporee se fate degli esercizi di rilassamento, potete metterci le percezioni che avete della vita, della realtà, potete metterci anche il concetto di Dio qua dentro, no? E esercitarvi che ogni volta che partite dalla consapevolezza di voi stessi e affrontate quel problema, potete anche cambiare strada. E invece di pensare sempre la stessa cosa, potete anche provare a cominciare a pensarne un'altra. La gestione delle emozioni è, come dire, un affare complesso. Però forse la prima cosa che bisogna insegnare ai bambini è che è importantissimo che loro imparino a nominarle. Questo lo dovremmo imparare anche noi. Cioè, le emozioni noi le padroneggiamo se le sappiamo nominare. Cioè, se sappiamo dire sono arrabbiato, sono in ansia, sono triste, sono felice, più riusciamo a dare un nome, più riusciamo a padroneggiarle. Però è anche importante riconoscere che le emozioni sono temporanee e mutevoli. Cioè sono degli stati, sono dei momenti, non sono dei tratti, cioè non sono delle cose che definiscono come noi siamo sempre. Allora, aiutando i bambini a capire questa cosa, li aiutiamo a capire che quella sensazione che loro hanno in quel momento definisce un momento, non definisce la vita. E poi passa. Questo dovremmo impararlo tutti, no? Nel senso che molto spesso basiamo la nostra percezione della vita sulle emozioni, su come ci sentiamo, su delle cose che sentiamo. E queste cose che sentiamo diventano delle modalità in cui noi ci definiamo. Le emozioni cambiano molto rapidamente. Cioè, a volte ci dobbiamo fidare, a volte non ci dobbiamo fidare, a volte le dobbiamo soltanto conoscere, le dobbiamo soltanto registrare. Quindi, la prima cosa da insegnare ai bambini è che le emozioni vanno e vengono. Possono arrivare, ma possono anche andare. E possono andare spostando la nostra attenzione magari su un altro punto della ruota. Allora, alla scoperta delle spie. Allora, le spie sono sensazioni, pensieri, immagini ed emozioni. Uno dei modi più efficaci per indirizzare i bambini verso gli elementi presenti sul cerchione della ruota è aiutarli a scoprire sensazioni, pensieri, immagini ed emozioni. Le sensazioni, allora, per esempio, prestando attenzione alle sensazioni fisiche, i bambini diventano consapevoli di ciò che avviene dentro il loro corpo e lentamente imparano a controllarle. Allora, quando c'è un'emozione c'è sempre una sensazione fisica collegata. Spessissimo l'emozione si sente in un punto del corpo. A volte è importantissimo insegnare, questa cosa non si insegna quasi mai ai bambini, no? È importantissimo insegnare, per esempio, quando sono arrabbiati, dove la sentono la rabbia? Per esempio, gli si può dire come la raffigurano, cioè come la sentono, come una palla, come un fuoco. Se sentono la paura, come la sentono? Come un pugno, come una cosa dentata. E questo aiuta i bambini a crearsene delle rappresentazioni, ma aiuta i bambini anche a conoscere il proprio corpo, perché la mente e il corpo sono strettissimamente collegati. Quindi li dobbiamo aiutare a conoscere le sensazioni, dobbiamo aiutarli a prestare attenzione alle immagini attive nella propria mente, usando poi il cerchio per ridirigerle. Le immagini attive nella mente sono che rispetto alle emozioni, per esempio rispetto alle paure, ci sono sempre delle immagini collegate, perché la nostra mente le produce, no? Se un bambino ha paura del buio, raramente è una paura totalmente aspecifica, no? Spesso è una paura, spessissimo succede che i bambini vedono delle cose e poi le trasportano, no? Durante la notte. Allora è importantissimo che loro ne possano parlare, le possano raccontare, le possano disegnare, le possano descrivere, perché a questo punto si può nella ruota costruire delle immagini alternative e insegnargli a spostare da un'immagine negativa, per esempio, a un'immagine positiva. L'esplorazione delle emozioni e dei sentimenti, anche questo abbiamo detto, è importantissimo perché loro imparino a nominarle. Allora, per imparare a nominare le emozioni non possiamo accontentarci di definizioni tipo bene, male. Come stai? Bene. Come stai? Male. Perché qua non è lavorare sulle emozioni. Cioè, le emozioni sono a decine di decine, no? Vi prendo un'immagine, vediamo se la trovo. No. Per esempio, coi bambini si può lavorare anche con delle figure di questo genere, con tutte le faccine, no? Felice, arrabbiato, geloso, deluso, eccitato, triste, curioso, frustrato, disgustato, impaurito, nervoso, timido, stanco, in colpa, sorpreso. Queste sono solo alcune delle emozioni che ci sono, no? Allora, nel momento... E allora, è ovvio che per aiutare i bambini a lavorare su questo quadro dovremmo essere noi consapevoli un po' delle nostre emozioni e di come stiamo, di che cosa sentiamo. Però questo è un allenamento. È proprio un allenamento a imparare a collegare quello che dicevamo prima, no? Quelle sensazioni che nascono dall'amigdala e dall'ippocampo con la parte superiore. Nominare è comunque un lavoro che aiuta a integrare il sotto con il sopra. E poi arrivano i pensieri. I pensieri rappresentano la parte del processo di esplorazione della mente più legata all'emisfero sinistro. Cioè, in base a tutte queste cose, emozioni, sensazioni fisiche, eccetera, noi ci costruiamo dei pensieri. Ci costruiamo dei pensieri che, come dicevamo prima, a volte ci intrappolano, perché rimangono delle definizioni di noi stessi. Che possono essere, non vado bene, tanto non ce la farò mai, tanto... A volte sono anche i genitori che inducono certi pensieri perché magari li dicono direttamente al bambino, Però, se i pensieri non sono funzionali, i bambini possono, da un lato, esplicitarli, perché questo è importantissimo. Come li esplicitiamo? Li possiamo esplicitare usando le strategie che abbiamo visto prima, la narrazione della storia, il fare delle domande, il dare delle indicazioni. E i bambini possono imparare a capire che non devono necessariamente credere a tutti i pensieri, ma che possono imparare a mettere in discussione le idee inutili, nocive e false. Questo è un processo, Non è che è una cosa che succede in una volta sola, come sapete meglio di me, da adulti, quanto tante volte noi stessi ci incastriamo su delle idee, no? Quante volte può succedere che magari uno si sente solo, o si è sentito solo da bambino, e il pensiero che si costruisce è: sono solo, io sono solo. Allora, una cosa è se io mi sento solo, oggi mi sento sola perché, non so, ho litigato con mio marito. Altra cosa è se nella mia testa si costruisce: io sono sola, non c'è nessuno che mi capisce, devo fare tutto da sola, devo affrontare tutti i miei problemi da sola. Questa cosa qua inizia a definire la realtà. È utile? No. Si può modificare? Sì. Allora, si può modificare facendosi proprio uno schema, no? Usando quello schema lì possiamo imparare a reindirizzare i pensieri. La fede ci può aiutare in questo perché ci dà delle indicazioni di come reindirizzare i pensieri, no? La Bibbia dà tantissime indicazioni di come si possono reindirizzare i pensieri E quando Paolo dice di trasformare la propria mente attraverso dei nuovi pensieri, no? Dice proprio questa cosa qua. Cioè trasformare la mente vuol dire immettere dei buoni pensieri. Se noi aiutiamo i bambini a capire che la mente si può trasformare, cioè che non è necessario di essere grandi per trasformare la mente, ma la mente si può trasformare piano piano, e la mente si può trasformare, abbiamo detto, tutta la vita, gli diamo uno strumento che poi loro potranno utilizzare. Questo era quello che dicevo, che quando i bambini si fissano su un determinato insieme di punti della propria ruota della consapevolezza, dobbiamo aiutarli a spostare l'attenzione affinché possano raggiungere una maggiore integrazione e essere in grado di decidere cosa pensare e cosa provare riguardo alle proprie esperienze. Adesso non so se l'ho messo. Perché nel cosa provare, no, ci sono anche tantissimi lavori che si possono fare sul corpo, lavori di rilassamento che possono tantissimo aiutare i bambini nel momento in cui hanno delle difficoltà. Lavori di rilassamento vuol dire semplicemente magari fargli un massaggio, fargli fare delle respirazioni, perché le respirazioni aiutano tantissimo, aiutano molto a entrare in una dimensione, come dire, di non solo di rilassamento. Vi faccio fare un breve esercizio. Allora, per farvi capire come la respirazione può dare delle sensazioni, no? Allora, fate 5 respiri in cui inspirate molto lentamente, più lentamente possibile, e poi buttate fuori l'aria più velocemente possibile. Cioè, inspirate lentissimamente, più che potete, anche contate 10, e poi buttate fuori, via, 1. Due, tre, quattro, cinque, ok, adesso facciamo il contrario. Prendiamo una bella boccata d'aria e buttiamo fuori più lentamente possibile invece. Cioè buttate fuori lentamente, tutto piano, 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 piano. Pronti? Cioè tirate su e poi buttate fuori lentamente. Uno. Due. Tre, quattro, e cinque. Differenze. Molto più rilassante di solito, no? Perché ti sei, te lo rispiri mai allora, vuol dire, cioè...
No, è stato rilassante anche da prima.
Sì, però allora non vi do la spiegazione tecnica perché è abbastanza complessa, nel senso che la prima di solito è una respirazione che crea un po' di iperventilazione, no? E crea una specie di allerta a un certo punto. Se se ne fanno 10 si finisce così, no? Cioè, la seconda invece stimola il nervo vago, che è questo nervo che abbiamo dietro, perché di solito espirando lentamente si spinge molto in giù anche con la pancia, no? E quindi si stimola il nervo vago. Il nervo vago è un nervo che innerva il cervello sopra, ma poi che innerva sotto tutti gli organi, l'intestino, il fegato, i reni, e quindi più noi lo stimoliamo attraverso la respirazione, più abbiamo una sensazione che ci lasciamo andare. Queste respirazioni, per esempio, su un bambino che ha paura, che fa fatica a dormire, eccetera, possono essere utilissime, ma può essere anche utilissimo soltanto farlo ragionare su come si sente, per far capire che, cioè, si possono fare delle piccole cose per rilassarsi. L'altro aspetto che dicevamo, no? Da una parte era iniziare a sviluppare la consapevolezza di se stessi, e quindi capire pensieri, sensazioni, emozioni, eccetera, ma l'altra cosa che ci siamo detti, che è importantissimo che il bambino inizi a vedere ed entrare in sintonia con la mente delle altre persone, perché così completiamo lo sviluppo della corteccia prefrontale. Questa sintonia dipende dall'empatia, cioè dalla capacità di riconoscere i sentimenti, i desideri e i punti di vista dell'altro. Allora, è ovvio che più noi sviluppiamo l'empatia nella nostra vita, più siamo in grado di insegnarla. Come dicevamo prima, l'empatia si inizia a imparare da neonati, perché da neonati, attraverso l'attivazione dei neuroni a specchio, il neonato inizia a entrare in relazione con l'altro e a capire delle cose rudimentali di sé, no? Quando il bambino fa il sorrisino, i bambini non ridono, cioè non è che all'inizio sorridono e hanno una consapevolezza di sorridere. Però cosa succede? Che quando il bambino fa così, la mamma fa sorriso, bibi. E quindi gli manda un segnale importantissimo, che quella cosa lì è una cosa bella, e che quindi nel momento in cui la mamma gli manda questo segnale, il bambino sta bene e lo ripete, no? Cioè capisce che fare così è una cosa bella, la mamma a sua volta lo rinforza, e a livello cerebrale iniziano a entrare in collegamento, perché la mamma ride e il bambino ride, no? Se il bambino ride e la mamma resta così, il bambino non capisce. No, il bambino c'ha il trauma. No, il bambino c'ha il trauma. Cioè, avrei un bel video da farvi vedere su questa cosa, non so se ce l'ho. Se volete ve lo faccio vedere, per farvi capire come un bambino di 6 mesi in realtà ha già una capacità di entrare in sintonia emotiva e quindi di capire un pochino come cosa sente l'altro, in un modo rudimentale, però in un modo... l'ho disattivata, sì. Allora, però non abbiamo l'audio, ma non importa. Allora, questo bambino che vedrete ha 6 mesi, quindi immaginatevi come...
The emotions and the reactivity and the social that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction.
Still,
Faye's experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about 1 year of age.
I need my girl.
And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother. She points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Questo ci dice che a 6 mesi hanno già le basi per l'empatia, cioè per capire cosa sente l'altro. Ovviamente voi pensate, vabbè, questo si fa anche vedere spesso per... cioè ci sono delle situazioni dove i genitori non... o per motivazioni di vario genere, perché per esempio questa è... la rappresentazione tipica della mamma depressa, no? Cioè la mamma depressa è una mamma che non riesce più a stare in interazione perché è presa dal suo malessere, dalla sua depressione. Quindi è ovvio che il bambino ha meno stimoli. Ovviamente questa era un'interazione che funzionava molto bene e, come avete visto, il bambino capisce che è cambiato qualcosa nell'arco di 2 secondi, non è che ci mette tanto, quindi registra subito dentro di sé, cioè questa è l'empatia, registrare dentro di sé che l'altro non sente più quella cosa lì, non è più in sintonia con me. Poi ovviamente il bambino non è che si dice la mamma è triste, no? Questo deriva da quel processo che abbiamo detto, man mano che insegniamo al bambino che lui è triste, che c'è la faccia triste, che può poi dirsi la mamma è triste o può dire la mia amica è triste o la mia amica è arrabbiata con me, no? Cioè quindi è tutto un processo, noi abbiamo dentro delle capacità di base che poi il genitore deve aiutare a far crescere e a sviluppare. Allora, il sé e la comunità sono intrinsecamente interconnessi, cioè ogni cervello viene modellato incessantemente dalle interazioni con gli altri. Gli studi sulla felicità e la saggezza mostrano come un fattore fondamentale per il benessere psicologico sia il dedicare attenzione alle altre persone e perseguire le proprie passioni affinché ne traggano beneficio anche gli altri, senza quindi concentrarsi sui propri interessi personali. Questo cosa ci dice? Che insegnare i bambini a stare con gli altri e a sentire gli altri li predispone a essere più felici e più saggi. Non è che la Bibbia dica una cosa molto diversa, no? Cioè, la Bibbia che cosa ci dice? Che per esempio i nostri talenti e successivamente i nostri doni, che sono di origine totalmente spirituali, non vanno usati per noi stessi, no? Ma vanno usati per il bene comune. Così dice la Bibbia. La Bibbia dice che dobbiamo amare noi stessi, ma dobbiamo amare gli altri come noi stessi. Cioè che dobbiamo imparare a usare queste nostre capacità per stare insieme agli altri, per attivare queste cose che Dio ci ha dato, verso cui Dio anche ci guida, e che questo è un principio anche per stare meglio. Le abilità relazionali si fondano sulla qualità delle relazioni di attaccamento degli adulti di riferimento. Stando insieme alle persone più importanti per lui, il bambino sviluppa abilità relazionali fondamentali, come la capacità di comunicare e ascoltare in modo efficace, di interpretare le espressioni del viso e di comprendere altri segnali non verbali, di condividere e di fare rinunce. Cioè, le abilità relazionali, cioè la capacità di costruire legami, si sviluppa molto presto nei bambini e si struttura anche abbastanza presto, nel senso che prende una forma che poi, si è visto, rimarrà un po' nel corso della vita. Nel senso che chi ha una buona capacità di costruire legami mantiene una buona capacità di costruire legami, chi non la sviluppa fa fatica anche da grande. E questo meriterebbe un seminario a sé, non entro negli stili di attaccamento, se no non finiamo più. Però questo ci dice quanto sono importanti le relazioni con le figure di attaccamento, che sono primariamente la mamma e il papà, poi altre figure di riferimento che possono essere i nonni, le nonne, possono essere le insegnanti della scuola domenicale, gli insegnanti, le maestre, però è ovvio che questa cosa influenza le abilità relazionali del bambino, perché è il luogo dove il bambino impara la relazione. È molto importante creare nei bambini uno stato ricettivo di apertura e non uno stato reattivo di chiusura, e comprendere in quale stato mentale si trovano. Allora, adesso vi faccio, nella seconda parte ho messo un po' di esercizietti così rimanete attenti. Allora, vi faccio un esempio, voi registrate solo come vi sentite, di uno stato reattivo di chiusura, di cosa muove uno stato reattivo di chiusura e di cosa muove invece più uno stato reattivo, uno stato ricettivo di apertura. Allora, voi registrate come vi sentite. No. 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 Sì. 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 Differenze.
Mentre il no un po' sempre la stessa emozione, il sì si differenzia.
Ok. Ok. Il no cosa muove?
Ma il no mi bloccava.
Ok, il no crea una sensazione di blocco, cioè quando diciamo stato reattivo di chiusura è questa cosa qua, cioè che non si può andare da nessuna parte, no? Il sì crea più possibilità e più apertura. Questo è un indicatore educativo fondamentale, perché spessissimo si educa solo con i no. E quindi questo è un indicatore educativo, ma è anche è un indicatore per capire, per aiutare i bambini a sentirsi in un mondo di possibilità, non in un mondo di muri. E quindi aiutare a capire quando il bambino si sente in una situazione o si sente in un'altra situazione. Magari non perché gli abbiamo detto di no, ma si sente lui in quella condizione lì. Perché magari è lui stesso che se li dice. Secondo me la cosa a cui dovete fare attenzione è questa, no? Cioè come siamo qua, cioè stiamo parlando, eccetera, no? Basta dire no 7 volte, questo dice l'esercizio, e si sviluppano dentro di noi delle sensazioni. Quindi ogni nostra esperienza viene collegata a qualcosa, Poi magari per qualcuno si collega addirittura a un'esperienza del passato, si collega a una memoria, quella memoria genera un'emozione, magari genera una sensazione fisica, per qualcuno magari no, genera solo nell'emisfero sinistro un pensiero, no? Però qualsiasi esperienza, anche piccola, no? Ci muove delle cose, ci muove delle sensazioni, e questo è molto importante che noi ne teniamo conto con i bambini, perché quello che facciamo crea delle reazioni. Quindi a volte creando solo delle piccole modificazioni creiamo delle altre reazioni. Per realizzare l'integrazione se altro, una delle indicazioni è aumentare l'indice di divertimento familiare, creando occasioni per stare bene insieme. Ogni esperienza piacevole che i bambini compiono quando sono in famiglia dà loro l'opportunità di comprendere cosa significhi intrattenere una relazione affettuosa, stimolandoli a intrecciare relazioni analoghe. La famiglia è prevalentemente un luogo affettivo dove fare buone esperienze. Non è un luogo educativo, non è soltanto un luogo educativo, è anche un luogo educativo, ma è prima di tutto in assoluto un luogo affettivo. Quindi è importantissimo che i bambini facciano all'interno della famiglia delle esperienze affettive piacevoli. E quindi è importantissimo che talvolta ci spostiamo da essere soltanto educatori ed essere soltanto preoccupati di educare, quindi di dire no, a essere genitori che si divertono con i loro figli e che quindi fanno delle esperienze positive insieme a loro. Perché più esperienze positive si fanno in famiglia, più è possibile esportarle all'esterno. Una delle domande che faccio spesso in terapia è, magari la faccio di più ai ragazzini, però a volte la faccio anche agli adulti, no? È il comportamento che c'è a tavola la sera. Perché spessissimo, no? O si a tavola la sera o si fanno degli interrogatori a cui i figli tentano di non rispondere, o si sta zitti, cioè o c'è abbastanza silenzio, no? Nei racconti delle persone, per poi arrivare nell'adolescenza dove per esempio tantissimi ragazzini che seguo mangiano addirittura da soli, no? Cioè mangiano in camera magari, o si mangia a orari diversi, cioè ognuno mangia. Allora quello è in realtà un momento importantissimo dove si può comunicare, no? Cioè, e dove si possono sperimentare delle esperienze, dove si possono fare delle cose insieme, si può parlare, no? Dove si possono fare anche tutti quegli esercizi che abbiamo detto prima, parlando magari degli altri, di come si possono essere sentiti, parlando di situazioni ipotetiche, cioè cogliendo degli attimi che possono arrivare da altre situazioni. E infine insegnare i bambini a tenere a mente il noi anche quando litigano. Perché non è che se si litiga il noi non esiste più. E quindi a gestire il conflitto e a insegnare a poterlo ricomporre. Quindi, da un lato, aiutarlo a vedere con gli occhi dell'altro, cioè aiutare il bambino a rendersi conto che esistono punti di vista diversi dai propri. Poi andare oltre le parole, cioè insegnare la comunicazione non verbale e la sintonizzazione sugli stati d'animo degli altri. E infine la riparazione, cioè insegnare ai bambini a sistemare le cose dopo un litigio. Anche qua, queste cose ognuno deve chiederle prima a se stesso, no? E quindi ognuno deve chiedere a se stesso quanto è in grado di reggere punti di vista diversi nella propria vita, quando si trova all'interno dei conflitti con le altre persone, quanto è in grado di leggere gli stati d'animo degli altri, di sintonizzarsi su tutta la parte non verbale e quanto è in grado di riparare, perché se non lo sappiamo fare noi non ha senso insegnarlo ai bambini, perché tutto parte dalla nostra esperienza. E se noi lo sappiamo fare, lo sappiamo anche insegnare bene. Se noi non lo sappiamo fare, diventa un insegnamento puramente teorico che non ha nessun senso. Quindi questo, quello che dicevo all'inizio, che quando parliamo dello sviluppo del cervello, in realtà parliamo del nostro cervello, cioè parliamo di come noi funzioniamo, di come noi siamo in grado di integrare le nostre parti, di come noi abbiamo capacità di sviluppare una consapevolezza di noi stessi e di come noi siamo in grado di sviluppare una consapevolezza dell'altro, questo diventa la base per insegnare ai bambini, per essere genitori, per essere educatori e per progredire. Io avrei finito, saltando quel pezzettino siamo riusciti ad arrivare giusti giusti. Altre domande, cari? Dimmi. Sì? Sì? Quando l'ho accennato? Sì, sì. Sì, 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 ho capito quando l'ho detta. Sì. Sì. Che è un nostro problema quello. No, quando diciamo che i bambini si costruiscono dei pensieri, no, sulla realtà, è ovvio che i pensieri, l'abbiamo detto, cioè i pensieri possiamo anche averli indotti noi. Cioè i genitori spesso esplicitano delle cose, no, che può essere appunto... è un termine che si utilizza, la profezia che si autoavvera, no? Cioè se noi diciamo a uno non sarai mai in grado di fare niente nella vita, probabilmente non farà niente nella vita, cioè se glielo diciamo una volta che ci è scappato, va bene, insomma, c'è anche gente che si ricorda anche quell'unica volta che gli è stato detto, no? Però se è una frase che viene ripetuta continuamente, no? Viene usato questo termine, la profezia che si autoavvera, cioè come se io ti lanciassi una profezia che a furia di dirtela sei tu stesso che la fai diventare una realtà. Allora, non ho sentito. Esatto, esatto. La parola genera, perché la parola è in qualche modo... diventa un modo attraverso cui noi costruiamo delle realtà. E le realtà, abbiamo visto, non sono le realtà fisiche, no? Però le realtà possono essere di tanti, come dire, su tanti livelli e su tanti livelli diversi. Quindi sicuramente per generare autostima bisogna mandare messaggi positivi. Questo è fondamentale. Questo non vuol dire che non dobbiamo dire ai nostri figli che stanno sbagliando, perché l'abbiamo visto, cioè che sì, bisogna anche generare il senso morale, il senso dell'altro, il senso della realtà, ma fondamentalmente l'attivazione dell'amore incondizionato implica anche il mandare sempre messaggi che costruiscano autostima, cioè stima positiva di se stessi. Quindi tutti i messaggi non vai bene. L'altra cosa che si richiama a quello che dicevamo, cioè il non vai bene in una situazione è una cosa, il non vai bene come persona è un'altra cosa. E questo bisogna insegnarlo ai bambini, o forse ai genitori. Altre? Altre domande, cari? Immagino che siate stanchi, vi ho vi ho massacrati, eh? Sì, brava, brava. Allora, parte di quello che ho detto si trova in questo libro qua, che è bellissimo. Le 12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino. Trovate tutto quello che vi ho detto anche con figure ed esempi. Le 12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino. Invece chi c'ha i figli più grandi, dello stesso autore, che è Siegel, scritto Siegel. Sì, è lui. Per chi ha i figli più grandi, consiglio vivamente La mente adolescente, perché applica tutti questi meccanismi, ma trasportati sugli adolescenti. E quindi, sempre di Siegel, La mente adolescente. Prima ne leggete uno, poi vi preparate col tempo e potete leggere l'altro, eh? Va bene, il dado è tratto. Spero che chi fa la scuola domenicale abbia tratto insegnamenti. Ora li dovete sedimentare, li dovete un attimo approfondire.